Sì, per riassumere questa prima parte del workshop, vi abbiamo spiegato quello che è il modello di partnership su cui CSR Europe intende lavorare a livello europeo, che è quello di una partnership multi-stakeholder con una visione strategica a lungo termine, e direi che l'esperienza di Lille è stata molto chiara su questo, una visione al 2050 che coinvolga tutti gli stakeholder, facendo sì che tutti i soggetti riescano a collaborare per la costruzione della soluzione, tutti i soggetti cittadini inclusi, e questo l'ha dimostrato anche il caso di IBM, partendo dalla messa in comune delle conoscenze, delle tecnologie, della capacità di innovazione e favorendo l'incontro tra quello che può essere l'interesse del pubblico a avere anche soluzioni più innovative per le sfide che si presentano e l'interesse dell'azienda che ne fa anche parte della sua strategia di business, e questo è stato anche dimostrato da parte di Gruppo ERA e Gruppo Unipol. Ringrazio tantissimo i relatori di questa prima parte e adesso entriamo nella seconda parte e vi prometto di essere molto, molto breve sulla mia presentazione per riuscire a recuperare parte dei tempi e non finire troppo tardi, anche per rispetto per i partecipanti alla tavola rotonda. Come vi dicevo, questo workshop, quindi che è un workshop che Impronta Etica si è resa disponibile a organizzare insieme a due dei suoi soci, che sono il gruppo ERA e il gruppo Unipol, si inserisce all'interno di un percorso europeo in cui questo stesso confronto è avvenuto al momento, mi sa, in Turchia, in Lettonia, e avverrà nei prossimi mesi in Spagna, Belgio e esatto, sono le città, i paesi che ricordo. Obiettivo è quello di avere un momento di confronto con gli stakeholder per partecipare alla costruzione del modello, quindi avere un momento di discussione a livello locale coinvolgendo stakeholder delle diverse categorie, quindi imprese, associazioni di categoria, amministrazione pubblica, società civile, per identificare gli elementi facilitanti, i fattori di successo, le sfide e le opportunità per la creazione di queste alleanze multi-stakeholder. E grazie agli spunti che emergono di questo confronto a livello locale, partendo dalle esperienze locali, raccogliere degli spunti utili a CSR Europe per la costruzione dell'analisi e anche quello che verrà anche riportato in questo blueprint che intendono scrivere per le istituzioni europee. Si diceva nuovi modelli di partnership a livello locale, sì, e quindi è il motivo per cui si organizza qua a Bologna coinvolgendo stakeholder locali, per riuscire a promuovere soluzioni innovative e efficienti per uno sviluppo urbano sostenibile. Quindi questo è il focus, quello di riuscire a una co-costruzione delle soluzioni per le sfide che saranno sempre più presenti in futuro. Noi con gli stakeholder abbiamo affrontato 5 domande che in realtà affronterò successivamente e che tendono, come vi dicevo, a capire il perché collaborare, come farlo, quali sono le sfide e gli ostacoli e come coinvolgere i diversi attori nelle soluzioni che si possono trovare. Noi siamo partiti da un contesto locale, che è quello di Bologna, in cui ci sono già delle esperienze, e quando ci siamo confrontati con gli stakeholder la prima cosa che gli abbiamo chiesto è: ma voi su che esperienze di partnership avete già? Su cosa avete già lavorato? Quindi qua hanno riportato alcune in realtà di quelle che sono state citate più spesso, che riguardano temi che vanno dall'efficienza energetica al tema della qualità dell'aria attraverso processi di compensazione delle emissioni di CO2 attraverso il processo di piantumazione urbana, a temi che riguardano la mobilità sostenibile o le reti intelligenti per la città. Progetti che hanno coinvolto il Comune di Bologna o la provincia di Bologna insieme ad altri stakeholder delle imprese. Quindi noi a Bologna abbiamo un territorio ricco di esperienze che ci hanno permesso di confrontarsi ulteriormente per capire quali elementi far emergere per la costruzione di nuovi partnership, partendo da questa esperienza. La prima domanda su cui ci siamo confrontati con le stakeholder è il perché collaborare. In realtà tanti di questi elementi sono già emersi nelle presentazioni che sono state fatte durante la sessione introduttiva. si parte da, da una considerazione che ci sono bisogni sociali che sono sempre più mutevoli, dei cambiamenti sempre più rapidi, sempre meno prevedibili anche dal punto di vista sociale, non soltanto ambientali, che chiamano delle nuove risposte. E per trovare queste risposte, delle risposte adeguate, bisogna di un intervento sinergico tra tutti gli attori. Uno, per riuscire a capire i bisogni, perché non è così semplice in realtà riuscire a leggere i bisogni del territorio e dei diversi attori, sia nella costruzione della risposta che sia una risposta anche soddisfacente. Per mettere al servizio della città tutte le competenze e le conoscenze che ci sono. Questo significa anche una strategia integrata che coinvolga tutti gli attori e penso che l'esempio che ci è stato dato di Lille in Francia ha permesso di fare capire anche la necessità di una risposta che sia anche capillare, coinvolgendo tutti i soggetti del territorio per riuscire anche a diffondere una consapevolezza sui bisogni che ci sono e per far sì che l'impegno sia l'impegno di tutti, cittadini compresi. Questo significa anche costruire una cultura del bene comune e una maggiore sensibilità su queste tematiche, attraverso anche una maggiore educazione su questi temi, condividendo le conoscenze, e questo è qualcosa anche su cui Carlo Drago di IBM ha insistito nella prima parte, nel senso che una parte delle conoscenze le ha l'impresa, un'altra parte le ha anche la pubblica amministrazione, una parte anche delle conoscenze anche a livello di disponibilità di dati li hanno anche i cittadini, e quindi questa messa in rete dell'insieme delle conoscenze e delle dati può favorire anche soluzioni innovative per la città. La seconda domanda era il come collaborare. Un primo passo fondamentale è il tema della mappatura dei bisogni della collettività. E da questo punto di vista le imprese possono svolgere un ruolo fondamentale perché sono a contatto con i cittadini, con i consumatori, e quindi possono partecipare all'identificazione di questi bisogni e anche alla creazione di una maggiore consapevolezza sulla necessità dell'agire insieme per trovarne le risposte. Anche lì nuove modalità di confronto sono necessarie, nuove modalità di raccolta di dati. Si è parlato dell'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione, l'utilizzo dei social media. Anche da questo punto di vista bisogna innovare. Si deve pensare a un processo bottom-up e capillare di ascolto e di coinvolgimento degli stakeholder, identificando anche i livelli amministrativi adeguati rispetto a ciascun stakeholder. Cittadini, grandi imprese, PMI non hanno gli stessi interlocutori e quindi bisogna che questo confronto avvenga a tutti i livelli. E questo significa un cambiamento del modus operandi, in cui si passa da una visione in cui è l'amministrazione pubblica che propone attraverso un processo verticalizzato top down e su cui gli altri soggetti fanno delle proposte, a un processo che richiede anche un forte cambiamento culturale da parte di tutti i soggetti, in cui si passa invece a un ascolto dal basso che permette di avviare un processo bottom-up. Infine, come collaborare attraverso la definizione di una strategia trasversale stratificata. E penso che anche in questo caso abbiamo avuto un esempio nella prima parte che l'ha dimostrato, c'è la necessità di avere degli obiettivi chiari, dei temi che siano ben definiti e praticabili, dei risultati raggiungibili e quindi anche monitorati. E questo di nuovo chiama la necessità di avere anche la disponibilità di dati che permettono anche sia il monitoraggio che anche la pianificazione in partenza per essere sicuri che gli obiettivi che vengono fissati sono anche raggiungibili. Quale ruolo per diversi attori? In questo caso in realtà sono stati, durante le discussioni del focus group, sono stati citati parte degli attori. Uno è la pubblica amministrazione, in cui è emerso il fatto che la pubblica amministrazione deve mantenere un ruolo guida su questi temi, e si è citato quello che Ivana dava come primo esempio di collaborazione, che è quello in realtà dell'orientare il mercato attraverso le politiche di acquisti verdi. Il secondo attore è la grande impresa, che da una parte può mettere a disposizione le sue competenze, la sua professionalità, orientando anche le PMI, lavorando con le PMI e la pubblica amministrazione, e come dicevo, mettendo a disposizione queste competenze, ma che può anche essere un veicolo nei confronti dei cittadini e verso anche i suoi dipendenti per creare una maggiore consapevolezza su questi temi. Terzo attore che è stato citato, quello delle associazioni di categoria, rispetto a due funzioni. Uno che è quello di essere un attore che può anche lì fare capire i bisogni delle imprese e aiutare a questa identificazione di quelli che sono i bisogni e quindi i temi su cui agire, piuttosto che anche la capacità di aggregare e coinvolgere realtà molto piccole che non sono sempre facilmente coinvolgibili. E per ultimo, le start-up e le piccole imprese, che spesso vengono citate come realtà che hanno meno accesso ad alcune conoscenze e informazioni su questi temi, e quindi su cui sia la pubblica amministrazione che le grandi imprese possono svolgere un ruolo per aiutarli, ma in realtà possono essere degli attori fondamentali per la capacità di innovazione che hanno e per far emergere soluzioni innovative anche con una capacità forse di risposta più rapida. In questo caso, durante il focus group si è insistito sul ruolo delle piccole amministrazioni, della pubblica amministrazione, per favorire l'emergenza e lo sviluppo delle start-up. Anche in questo caso, in realtà, anche le grandi imprese hanno un ruolo da svolgere. I temi che sono stati percepiti come più urgenti per l'attivazione di partnership pubblico-privato sono temi che riguardano sia aspetti ambientali come l'efficienza energetica, l'inquinamento e la qualità dell'aria, ma in realtà che vanno anche a toccare temi sociali rispetto alla qualità della vita nelle città. Quindi il tema della mobilità sostenibile in realtà non è soltanto il tema della gestione del traffico e quindi del suo impatto sulla qualità dell'aria, ma anche il tema dell'accessibilità delle città, pensando ai cambiamenti demografici di cui parlava anche Ivana all'inizio e che andranno a incidere su quello che sarà la vita nelle città in futuro. E quindi fa sì che questi temi, che adesso possono essere percepiti come un problema, possano diventare fonte di innovazione in futuro per l'innovazione ma anche per la pubblica amministrazione. Questo ha anche un impatto sul tema della rigenerazione urbana, che non è soltanto anche in questo caso un tema puramente ambientale, ma un tema di come percepire, come immaginare la città sostenibile del futuro. Infine, temi che riguardano il consumo del suolo e l'adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto esatto la gestione dei rischi legati ai disastri naturali. Ultima domanda su cui ci siamo confrontati con gli stakeholder era quella delle opportunità e degli ostacoli. E comincio dagli ostacoli. Alcuni sono già stati citati. Il tema, per esempio, delle tempistiche e dei scenari temporali diversi tra impresa e pubblica amministrazione, che può ostacolare l'implementazione di progetti e anche l'ideazione di soluzioni per affrontare queste sfide, tenendo conto di quello che vi dicevo: i cambiamenti sono sempre più radicali, sempre più veloci, e quindi bisogna che anche le soluzioni vengano implementate in tempi non troppo lunghi. Quello che in realtà venivano anche citati come ostacoli in questa ricerca che è stata fatta a livello mondiale, che sono i vincoli burocratici, vincoli anche di natura normativa che ostacolano lo sviluppo di progetti innovativi. L'assenza di un framework chiaro che a livello pubblico rispetto a una visione strategica per uno sviluppo urbano sostenibile, che fa sì che sono temi che vengono affrontati da assessorati diversi, quindi da interlocutori diversi, e che rende più difficile una risposta unica e coordinata su questi temi. Il tema delle, dei costi della partnership è un tema che è stato affrontato in realtà nella prima parte, quello del finanziamento, dei finanziamenti di questi progetti. Mancanza di continuità anche lì, perché il cambio delle giunte fa sì che forse i progetti vengono ritardati e quindi questo crea degli orizzonti temporali molto lunghi per le imprese che invece hanno bisogno anche di risultati più rapidi da rendicontare per giustificare anche il tempo che viene dedicato anche ad alcuni progetti e anche per vedere una certa, un certo sviluppo delle, delle soluzioni che vengono sviluppate. E il tema della mancanza di misurazione, dell'assenza di dati che permettono di verificare che i risultati sono veramente stati raggiunti. Ma al di là di tutti questi ostacoli, di tutte queste barriere che sono state sottolineate, le opportunità esistono. Un'opportunità di crescita di competenze, di scambio di best practice e di esperienze, non soltanto tra pubblica amministrazione e imprese, ma tra imprese stesse, che hanno anche bisogno di luoghi di confronto per riuscire a imparare una dell'altra. La possibilità di creare una conoscenza condivisa e di avere una nuova palestra di coinvolgimento degli stakeholder. Si diceva di fronte a sfide complesse ci vuole anche fantasia nelle soluzioni che si trovano e quindi questo può essere anche una modalità di trovare questa creatività. Può anche facilitare l'incontro tra domanda e offerta sul territorio, nel senso che quello che può essere percepito come un problema per uno degli attori in realtà può anche essere un'opportunità, anche un'opportunità di business per un altro soggetto. E quindi le partnership devono anche servire a questo, a riuscire a trovare elementi che veramente possono creare progetti win-win, in cui si risponde ai bisogni del territorio trovando nuove soluzioni e mettendo insieme quello che è la capacità di innovazione dell'impresa con la necessità che ha la città di proporre soluzioni innovative e quindi trovare quello che fa l'interesse di tutti gli attori. E l'obiettivo è anche quello di creare stimoli che riescono a generare dei vantaggi competitivi sul lungo periodo per le imprese ma per il territorio. Quello che è emerso è che un territorio con uno sviluppo urbano sostenibile è anche un territorio che è più attrattivo nel lungo termine. E è quello anche che diceva David Bruxelles, nel senso si tratta anche di creare occupazione, di creare un territorio più ricco in termini di competenze, di conoscenze, di attività di occupazione. Questo modello anche di partnership, perché si parla del livello locale, può anche permettere di trovare modelli più personalizzati di collaborazioni, che permette di adattarsi ai contesti locali diversi, a settori di attività diversi e a tematiche diverse. E questo sarà una delle sfide e una delle opportunità. E infine quello di forse riuscire a capire con che modalità identificare delle figure specifiche, delle figure di coordinamento all'interno anche della pubblica amministrazione per riuscire veramente ad avviare dei piani strategici su questi temi e quindi identificare l'interlocutore giusto con cui confrontarsi per riuscire a implementare la strategia. Questi sono in estrema sintesi quello che è emerso da questi focus group che abbiamo fatto 2 settimane fa insieme a stakeholder del territorio, come vi dicevo, rappresentanti di, delle imprese, delle associazioni di categoria, della pubblica amministrazione e della società civile. E oggi volevamo cogliere l'opportunità di questo workshop per avere un'ulteriore opportunità di confronto con gli stakeholder rispetto a quello che è emerso durante la sessione introduttiva e anche rispetto a quello che è emerso da questi incontri che abbiamo fatto 2 settimane fa con gli stakeholder. Quindi adesso abbiamo la tavola rotonda e quindi chiamo Katia Raffaelli della Regione Emilia-Romagna, Filippo Bocchi di Gruppo ERA, Nicoletta Tranquillo di Gruppo Unipol e Edoardo Zanchini di Legambiente. Grazie. Mettiamo le sedie...